mattina mi son svegliato, oh Milan ciao, Milan ciao, Milan ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho acceso il radio diffusor e sulla radio di Confindustria, oh Milan ciao, Milan ciao, Milan ciao, 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 uno nessuno e cento Milan io ho potuto ascoltare e tutti quelli che lo vorranno. Milan ciao, Milan ciao, Milan ciao, 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 Conte Manera, il grande attore, si potranno divertire. Conte Manera, il grande attore, si potranno divertire.
Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan. Oggi è venerdì 19 marzo, non siamo in diretta, ma siamo qui a riproporvi un meglio di. Insomma, vogliamo riascoltare con voi alcune delle storie che ci hanno colpito maggiormente in questi mesi di programmazione. E voglio iniziare questa puntata parlando di una ricerca nata dalla collaborazione tra la Fondazione Exodus, fondata da Don Antonio Mazzi, e la Casa del Giovane di Pavia. Unendo le forze, le due associazioni hanno realizzato un'indagine attraverso un questionario destinato a 60.000 alunni di scuole medie superiori che sotto forma di anonimato hanno descritto il proprio rapporto con le droghe. E devo dire che da genitore di due adolescenti le conclusioni di questo rapporto mi preoccupano un po', visto che sembra abbassarsi sempre di più l'età del primo consumo di droga e addirittura in alcuni casi si parla di uso di cocaina ed eroina già dalle scuole medie. E allora il meglio di Uno, nessuno, 100 Milan inizia da qui.
A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rode away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down and he heard again his mother's words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town."
Saluto Franco Taverna, che è il responsabile coordinatore della Fondazione Exodus. Buongiorno Taverna, grazie di essere qui a Radio 24.
Buongiorno a voi.
Così come torna con noi, lo saluto con grande piacere Gianpietro Ghidini, presidente della Fondazione Ema Pesciolino Rosso, padre di Emanuele, che purtroppo a 16 anni, dopo aver assunto LSD, è morto. Ma lui, Ghidini, va in giro per le scuole, di sti tempi è un po' difficile, ma Gianpietro, buongiorno.
Buongiorno, sì, per la verità andavo perché il Covid ci ha costretti a casa, ma oggi siamo in diretta proprio con la scuola Mattei di Roma, e ci sono gli studenti che ci stanno ascoltando.
Ah, che bello, in questo momento. Allora, li salutiamo, se hanno qualche domanda da fare va benissimo.
Se qualche domanda me la fate.
In anonimo, perché sono minorenni.
Perché sono le prime e secondi superiori dell'Istituto Tecnico Mattei.
Ma stupendo, stupendo, lo salutiamo tutto l'Istituto Tecnico. Intanto, allora, Franco Taverna, ci dice i dati significativi che avete ricavato
ma
da
allora,
questa ricerca?
Intanto due precisazioni che sono penso importanti anche per chi ci ascolta. Questa indagine, diciamo così, è proprio per noi un servizio che facciamo alle scuole. Abbiamo un po' capito oramai da molti anni che c'è proprio un gap, un fossato tante volte tra gli adulti e i ragazzi. Quindi ci siamo messi a disposizione degli insegnanti e anche dei genitori per capire che cosa ci sta dietro, che pensieri hanno, che cosa fanno poi anche i nostri ragazzi, che spesso non si sa. E quindi abbiamo cominciato poco alla volta, una scuola dopo l'altra, per cui quei 60.000 di cui lei parlava, che sono diventati anche di più, oramai sono più di 60.000, sono un numero che è composto da tante tante scuole in Italia, la maggior parte ancora in Lombardia, ma anche in Sicilia, anche in Calabria, in tante parti, quindi è un dato molto significativo. E il dato che emerge da questa indagine, che oramai dura da 4 anni, è, come diceva lei, che c'è una continuo e progressivo aumento di alcuni fenomeni di comportamenti disfunzionali, li chiamiamo così noi, cioè, certamente l'uso di sostanze, ma non solo. E quindi io credo che vada messa l'attenzione certamente su questo aspetto, e qui c'è tanta tanta disattenzione da parte delle istituzioni, ma anche più in generale su questa presenza.
È vero che si abbassa sempre di più l'età del primo
assolutamente
consumo?
Assolutamente sì, e cioè? Quelle percentuali di cui lei parlava prima, è vero che nel totale sono il 2,3%, il 3%, però se tu fai alla fine prendi i numeri e su una scuola magari grande che è fatta da 800 persone, alla fine sono 30 persone, e 30 sono tantissime.
30 ragazzini, stiamo parlando di dodicenni che si approcciano magari anche alla cocaina. All'eroina.
Un dato straordinario che vale la pena di mettere davanti agli occhi anche a questi ragazzi che adesso ci ascoltano è che negli ultimi anni queste percentuali, che sono piccole, sono passate dall'1 al 2 al 3 al 4% di ragazzi che, rispondendo alla domanda quante volte tu ti bevi fino ad ubriacarti, e abbiamo fatto una scala, no? Una volta all'anno, una volta al mese, eccetera, e ce ne sono un 1, 2, 3 e l'anno scorso il 4% che dice più di una volta alla settimana.
Accidenti.
Ed è un dato, secondo noi, veramente molto preoccupante.
Stiamo parlando di 12enni, 13enni, quelli che Gianpietro...
Stiamo parlando di ragazzi, non solo 12enni, 13enni, in questo caso qua è un dato complessivo
un
che riguarda dai 12enni, dagli 11enni per la verità, fino ai 17 anni.
Ecco, alcuni di questi Gianpietro ce li ha di fronte, prima dice istituto tecnico. Gianpietro, questi dati che conosci bene, come li affronti con i ragazzi e le ragazze che ti stanno ascoltando?
Ma per la verità, adesso abbiamo le prime e seconde superiori, noi facciamo sempre tanti incontri anche alle scuole medie, e a volte capita davvero che qualche ragazzo si avvicina alle medie, seconda media, a dire che si fanno le canne, qualcuno addirittura ha provato la cocaina, accade. Il numero limitato, ma purtroppo, come dice questa ricerca, in crescita. E allora io quello che mi chiedo
ma come
è...
lo dicono, Gianpietro, come lo dicono? Come un qualcosa che non percepiscono la gravità, immagino, la serietà della situazione?
No, per la verità, li metti un po' con le spalle al muro, che gli metto gli spatto in faccia, perché è così quello che faccio la storia di Emanuele, cioè di mio figlio che ha preso una droga sintetica e si è buttato nel fiume a 16 anni, per effetto di una droga, qualcosa si smuove. Quando si avvicinano chiedono anche aiuto in qualche modo, si rendono conto che hanno fatto dei passi che possono portarli su strade terribili. Il problema è andare alla radice, da dove nasce questo peggioramento e questo aumento, diciamo, della crescita, no? di ragazzi. Ma io lo leggo a una cosa: una volta l'educazione veniva dalla famiglia principalmente, un po' dalla scuola, dal prete, dal sacerdote, dall'oratorio. Oggi, quando un ragazzo sta 7-8 ore al telefonino, perché non stanno di meno 7-8 ore, l'educazione viene dagli youtuber, dai rapper, dai trapper, da tutto quello che ascoltano, un mondo diverso. E allora cosa succede? Che a un certo punto, prima di tutto, io proibirei il telefonino sotto i 12 anni, lo smartphone vietato per legge. Perché è assurdo avere un telefonino elementare con lo wifi libero, con tutte le conseguenze che ci sono. E poi i genitori, anche sopra i 12 anni, quando arriva il telefono, dovrebbero condividere i contenuti. Cosa voglio dire? invece di dire al figlio smettila di ascoltare quella musicaccia, la musica rap fa schifo, e criticare,
ma dice fammela ascoltare,
ragazzo, esatto. No, chiedi di condividere con il figlio cosa dice quel rapper e condividi, trova un momento di fatti raccontare dal figlio che cosa dice, questo è il tema. E allora potrai anche cominciare a trasmettergli quelli che sono i tuoi valori, le tue idee, ma senza imposizione e giudizio, dire questi sono i valori. Se io genitore per esempio ti dico che è importante essere sinceri nella vita, devo anche spiegarti il perché, perché se tu continui a raccontare balle non sarai più credibile, nessuno ti crederà più, quindi spiegare il valore che sarà loro scendere.
Ma guarda,
i
io Gianpietro tra un attimo voglio tornare, ripeto, magari c'è un ragazzo che vuole fare una domanda o anche tramite te, non
c'è bisogno, se c'è qualche ragazzo che vuole fare qualche domanda,
ma anche tramite te, intanto io chiederei questa a Franco Taverna, mi ha colpito molto riguardo alle radici del problema un sottotitolo dell'inchiesta che ho letto sulla Stampa: i giovanissimi soffrono la fatica di vivere. Sa che su questo, Taverna, molti diranno ma come, molti magari la generazione più anziana diranno ma come, noi avevamo la fatica di vivere ma adesso hanno tutto, ma com'è possibile avere la fatica di vivere? Ce lo traduce concretamente? Cosa
è molto, molto importante questa cosa ed è proprio vera, nel senso che i ragazzi non hanno più, non riescono ad attribuire un senso a quel che si fa, più che fatica è proprio il senso, secondo me. Molti dei ragazzi, soprattutto quelli che hanno un po' più di difficoltà, ma si domandano ma perché devo andare a scuola, per esempio.
Però anche, anche lei forse, Franco, a 14 anni lei aveva un senso della vita, di che cosa fare nella vita.
Ma c'erano degli argini molto chiari, c'erano delle strutture molto chiare, definite. Oramai anche i riferimenti valoriali, molto quelli tradizionali, veramente sono un po' anche alcuni concetti fondamentali. Dalla ricerca, per esempio, appare una cosa, secondo me, che da un punto di vista direi anche filosofico è veramente preoccupante: il tema della identità del ragazzo, di quello che si sente lui stesso di essere. Per esempio, il tema dell'identità è con gli smartphone. Abbiamo fatto una domanda: quante identità hai? No? Perché, per esempio, su Instagram, e ci sono molti ragazzi che hanno evidentemente pluridentità, e se si vanno a vedere queste pluridentità. E tra l'altro il processo di identificazione del diventare adulti avviene attraverso questa modalità. E quindi qui c'è da domandarsi se forse, e questa è la domanda che si faceva anche Ghidini prima, cioè attribuire tutta questa importanza, tutto questo tempo davanti allo smartphone, che costituisce per te poi di fatti il
mondo
tuo
reale,
specchio, dove tu ti identifichi, ecco, forse ha bisogno di una figura adulta, pacata, seria, che porti un'esperienza reale al ragazzo, altrimenti l'identità cresce in un altro modo. E questa generazione che sta crescendo, io non voglio mettere eccessive preoccupazioni, però certamente c'è da metterci il naso, c'è da essere vicini. La figura, il ruolo educativo degli adulti diventa ancora più importante.
Sì, anche perché è un mondo che noi abbiamo conosciuto diverso nella nostra generazione. Ecco, Gianpietro, tornerei un attimo da te, lì o dai tuoi ragazzi, insomma, molti sono colpiti dalla tua storia, no? La storia di tuo figlio, la storia di Emanuele, ovviamente. E tu dici gliela sbatto in faccia. Che reazioni hanno? Non so, forse qualcuno... Che domande ti fanno?
Le domande, dici? Adesso ne faccio una, magari che è arrivata, che ce la segniamo per dopo. Una ragazza chiede: com'è possibile che un ragazzino possa bere fino ad ubriacarsi senza che nessuno in famiglia lo veda?
Se ne accorga.
Ecco. La domanda. Vabbè, questo qui magari poi la riprendiamo. Beh, i ragazzi, quando sentono la storia di Emanuele, io non faccio altro che raccontare la verità. Nel senso che Emanuele si era perso nell'ultimo periodo, aveva conosciuto ragazzi più grandi e probabilmente io non ho saputo, come papà, vedere un vuoto interiore che lui aveva. Ero spesso giudicante, no? Arrivi in casa e gli dici: tira giù i piedi dal tavolino, tira su le braghe, tira giù il cappellino, non stare alla play, non stare al telefonino. Sembravo un rapper. E non gli chiedevo mai: come stai, Emanuele? Come stai dentro? Parla con me. Io sono qui per ascoltarti, non per giudicarti. Questo è un atteggiamento, credo che sia importante. Purtroppo nel mio passato non lo posso cancellare, non lo posso cambiare. E sto provando a guardare avanti, sto provando ad essere un papà migliore ed essere un papà un po' per tutti questi ragazzi. Ma ti dico sempre, anche se un ragazzo non ha un papà o una mamma, vorrei tanto essere il papà di questi ragazzi per potergli raccontare la mia vita, ma perché alla fine siano loro poi a scegliere la loro direzione. Tornando al tema del perché si perdono, allora, date conto che c'era nel 1965 un'università americana ha fatto un'indagine sui ragazzi adolescenti chiedendogli quanto era importante per loro il denaro e quanto fosse fondamentale nella vita, essenziale. E allora rispose il 46% disse che era fondamentale il denaro. La stessa ricerca fatta nel 2015 hanno risposto l'82% ha risposto che il denaro è l'unica cosa importante nella vita. Quindi stiamo andando tutti verso il pensiero unico, cioè qual è? Che noi possiamo essere felici solo se saremo belli, che avremo successo e che avremo denaro.
Tra l'altro, a proposito di denaro, un ascoltatore proprio chiede, il tema è anche questo, ma un ragazzino di 11-12 anni come se la compra la cocaina? Esatto. C'è anche...
A questa potrei rispondere.
Sì, Franco.
Una cosa che hanno a me veramente sconvolto. Nell'elaborare il questionario abbiamo messo una domanda che come quanta paghetta hai e come spendi la tua paghetta. Abbiamo messo una scala da 0 a 10 euro, da 10 a 20, da 20 a 30. Già da 20 a 30 per me sembrava esagerato, perché 30 euro alla settimana mi sembrava una roba. Abbiamo poi messo da 30 a 50 e poi abbiamo messo addirittura oltre 50. Ci sono anche qui delle frange molto piccole, delle 0, percentuali, che però sugli istituti anche grandi, per esempio non so quanti studenti abbia il Mattei, ma ce ne sono istituti che hanno 1.000-1.400 studenti. Ci sono quelle percentuali che significano, che ne so, se 30-40 persone, 18 persone, che dichiarano di prendere più di 50 euro. Sì. E il collegamento che è statisticamente rilevante è tra più soldi uno ha e più comportamenti disfunzionali mette in atto. Per esempio si compra sostanze.
Poi il meccanismo è che uno purtroppo diventa a un certo punto spacciatore, cioè come dire, do la dose a te gratis se tiri dentro altri tre compagni. E purtroppo ci sono anche questi meccanismi per cui uno non se la deve neanche più pagare, perché porta all'interno del mercato del consumo altri compagni. Io vi devo salutare, ma Ghidini, come ci salutiamo? Lì che ambiente hai trovato oggi al Mattei di Roma?
Sì, come diceva, scusa... No.
Che ambiente hai trovato? Come li trovi questi ragazzi anche in questo lockdown, in questa, con la DAD, non la DAD, un anno di...
Sono molto giù alcuni, perché non poter incontrare gli amici, non poter fare quello che vogliono, però dai... Passerà anche questo,
sì,
ragazzi. Dico, passerà e alla fine saremo tutti più forti. Dai, allora, dobbiamo essere fiduciosi.
Allora io ringrazio Gianpietro Ghidini, presidente della Fondazione EMA Pesciolino Rosso. Vi consiglio di andare a vedere il sito se siete interessati. E saluto Franco Taverna, responsabile coordinatore della Fondazione Exodus. Grazie davvero per quello che fate ogni giorno, perché è davvero prezioso. Ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo subito dopo e ci raggiunge Leonardo Manera.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
Rieccoci cari ascoltatori, uno nessuno 100 Milan. Ora Leonardo, ci dobbiamo occupare di un fenomeno che è dato in costante espansione in alcune aree e regioni italiane, ovvero il proliferare dei lupi, con il conseguente aumento di aggressioni nei confronti di animali da allevamento come le pecore. Allora, per capirne di più, abbiamo chiamato il professor Luigi Boitani, che è ordinario di zoologia alla Sapienza di Roma ed è considerato uno dei massimi esperti di lupi in Italia. Buongiorno professor Boitani, grazie di essere qui.
Buongiorno.
Professor Boitani, l'abbiamo chiamata perché da più parti ci sono allevatori, soprattutto nel centro Italia, in Toscana, ma ieri leggevo anche Reinhold Messner nelle sue valli, no, del Trentino Alto Adige, dice: ho delle pecore e qui il problema dei lupi, lo pone così, il problema dei lupi è un problema vero. Allora lei ci spieghi intanto qual è la situazione dei lupi in Italia, è davvero un problema?
No, allora la situazione del lupo la posso raccontare, che è un problema non lo posso dire, perché questa è una riflessione personale di molte persone. Ma ci sono sicuramente i lupi su un areale che è molto più basso di quello di 30-40 anni fa, per esempio. Oggi il lupo si è riguadagnato tutto il suo areale storico, peraltro, dove stava al suo tempo, quindi sta su tutto l'Appennino, grandi parti anche delle zone collinari come in Maremma, in Toscana, ma anche arrivato giù nel Salento, quindi tutto l'altopiano delle Murge e così via, insomma. E poi ha riguadagnato buona parte delle Alpi e sta, anzi, questo processo non è ancora terminato, perché questa ricolonizzazione è ancora in atto e sta tornando praticamente su tutto il suo areale storico. Però ci sono anche avvistamenti in pianura padana, Cremona per esempio, sul vicino al Po. E il lupo è un animale che si sposta su grandissime distanze, per esempio, a parte che un territorio di un branco è di 200-300-400 chilometri quadrati, questo tanto per cominciare. Poi i giovani dell'anno, quando hanno verso un anno e mezzo, diciamo così, lasciano il branco in cui sono nati e vanno a colonizzare nuove aree alla ricerca di nuovi territori e nuovi partner. Mm-hmm. E questi spostamenti il lupo fa anche 1000 chilometri, 1000-1500 chilometri.
E ha una capacità riproduttiva molto, molto buona?
È anche alta, sicuramente, perché in un branco, cioè il branco poi essenzialmente è una coppia con i suoi cuccioli dell'anno o qualcuno dell'anno precedente. Ecco, una coppia può fare anche 7, 8, 10 cuccioli, non tutti sopravvivono quando sono 10, però diciamo che una cucciolata di 4, 5, 6 potrebbe essere anche normale.
Certo.
Quindi c'è anche un'alta mortalità, per cui non è che questa popolazione cresce all'infinito, anche perché c'è una questione di disponibilità alimentare, di tante cose, così, per cui...
No, ma è chiaro, questa è la situazione. Ovviamente il dibattito, perché ci sono molti allevatori che si lamentano. Ecco, una cosa che diceva Messner nell'intervista, secondo me, condivisibile, è: vogliamo uscire per una volta dalla diatriba animalisti da una parte a dire l'animale non si può toccare, tra l'altro il lupo è specie protetta, e dall'altra parte allevatori che dicono ma venite a vedere le mie pecore. Cioè, perché se usciamo da queste posizioni, che viste dall'uno dall'altra parte portano a uno scontro ideologico e non facciamo un passo in avanti, come la risolviamo? Una sana convivenza nel rispetto della natura e anche delle attività produttive, però.
Non potrei non essere più d'accordo con Messner. Tutta la vita che faccio questo mestiere, cercando di far ragionare la gente che sugli estremi non ci si troverà mai d'accordo, mentre una via di mezzo esiste. La via di mezzo si chiama compromesso, che è una parola molto banale che noi tutti facciamo 10 volte al giorno in chissà quante altre contesti. Il compromesso significa cedere un po' da una parte e un po' dall'altra. Cioè, qualche lupo verrà rimosso ogni tanto dove ci sono dei problemi eccessivi e qualche pecora verrà aperta.
Rimosso questo cosa significa? No, per capire tecnicamente, rimosso vuol dire anche abbattuto, professor.
Abbattuto. Non c'è altro modo. Non è che uno lo cattura e poi dice lo mette da un'altra parte. Non esiste un sindaco d'Italia che dica no, prego, il lupo mettetelo qui. Cioè, questo è semplice follia. Metterlo in gabbia in uno zoo, in un recinto, non ha nessun senso. E quindi sicuramente qualche animale andrà abbattuto in qualche situazione estrema, ripeto, perché questo è il modo con cui l'Italia ha salvato i lupi rispetto a tutto il resto d'Europa. Certo. Cioè, in Abruzzo, che è l'area in cui il lupo non si è mai estinto del tutto, questo era il modo con cui si conviveva. Il pastore reagiva quando c'aveva troppe pecore morte durante l'anno. Ma se ne perdeva una, due, tre, cinque, ma è come la malattia, non fa niente. Poi, se il lupo veniva troppo vicino, rispondeva, gli do una bastonata in testa. Cioè, c'è una convivenza senza paura uno dell'altro, però con qualche limitazione da una parte e dall'altra. Se non si accetta questo... Non si risolve, certo.
Se uno dice, adesso li sentirò già gli animalisti, anche solo toccare un lupo, e vabbè, allora rimaniamo così, allora non ne usciremo mai. E gli allevatori lamenteranno e si, dico questa parola, armeranno e se la vedranno in maniera, come dire...
Ma è come avviene già ora, Già adesso c'è un bracconaggio diffuso che è... che però non è un bracconaggio andiamo a caccia del lupo, chi vuole caccia, è un bracconaggio di difesa. Quando si supera un certo limite si fa c'è una reazione che riporta la situazione a un equilibrio, tutto in maniera illegale, che è inaccettabile. Tutto questo dovrebbe in un paese civile essere invece fatto alla luce del sole, razionalmente, sulla base di un piano, come forse dice Messner, su quale io sono d'accordissimo.
Su questo devo dire che prego Leonardo.
No, lei diceva prima che i lupi tendono a formare famiglie stabili, di fatto sono dei piccoli gruppi, quindi non si riuniscono mai in grandi branchi che vanno a creare problemi, quindi di fatto quelli che creano problemi sono sempre numericamente limitati.
Beh, un branco di, non so, 8 lupi può fare un bel po' di danno. Se uno lascia le pecore brade in un pascolo senza guardiania, senza controllo, beh, il lupo se le mangia, se le ammazza tutte quante.
Perché sono un branco, ma della stessa famiglia, giusto per dire in termini umani?
Ecco. Sono la stessa famiglia.
Sono la stessa famiglia, cioè madre, padre.
Il problema nasce dal fatto che le pecore sono animali artificiali fatti dall'uomo per produrre latte, carne e così via. Non sono animali selvatici, il lupo non stermina mai una popolazione di cervi, di caprioli, di cinghiali, perché? Perché c'è un equilibrio che si è evoluto nel tempo, per cui questi animali hanno delle loro capacità di difesa, si disperdono, così via. Il lupo la pecora sta lì ferma, ma l'uomo l'ha selezionata per star lì, sennò dovremmo correre appresso alle pecore per tutti i pascoli di tutta l'Europa. Invece la pecora sta lì e questo star lì provoca proprio il comportamento di attacco da parte del lupo, il quale sta in una trappola comportamentale, non può fare a meno di attaccarlo e di ammazzarlo. A volte vediamo che si ammazzano, ma io l'ho visto con i miei occhi, 300 pecore una volta in Abruzzo, ammazzati da 2 lupi in mezz'ora, 300 pecore, poi carne ha mangiato, 2 chili, forse 3 chili di carne.
Certo, perché cioè il lupo quindi aggredisce, anche uccide, non solo per mangiare, ma perché è l'istinto di dire la devo ammazzare la pecora.
È un modello di comportamento su cui non può fare a meno, ed è una trappola per lui, perché ha perso un sacco di tempo, di energie, e poi non le riesce nemmeno a sfruttare. Questo lo dobbiamo evitare, chiaramente.
Professor Boitani, noi la ringraziamo perché in pochi minuti di radio ci ha spiegato con chiarezza l'affascinante mondo del lupo. Ora, caro Leonardo, cambiamo tema perché non ci crederai, ma dobbiamo occuparci di insetti commestibili e lo facciamo con il mitologico nostro amico Antonio Bozzaotra, che saluto. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti voi.
Ci siamo sentiti tante volte, perché ogni tanto ritorna questo tema, il tema del, lo dico così, è brutale, mangiare insetti. Allora, ma come Antonio Bozzaotra, che insieme al fratello Giuseppe è titolare di insetticommestibili.it, potete andare a farvi un bel giro su www.insetticommestibili.it. Cos'è che va per la maggiore adesso di vendite?
È per la maggiore oggigiorno, come hanno scritto i giornali, va il tenebbio, la larva della farina, questa piccola tarma che è ricca di omega 3, che va a sostituire, tra virgolette, il salmone, il tonno, insomma.
Capito.
Questa è la grande. Poi ci sarebbero i grilli, noi siamo i re dei grilli, aspettiamo anche il grillo.
Non Beppe, no, nel senso quello vero, grillo.
Ma il grillo se ne parla da anni che ormai è commestibile.
No, ma attenzione, perché, ma scusa, ma le larve, quelle che quando io trovo nel cassetto perché hanno fatto la farina, le spitascio, lo ammetto, insomma. Quelle lì sono il tenebrio?
No. È simile. Quella lì tu poi vedi che quella larva lì si trasforma in una piccola farfallina, ogni tanto vedi delle farfalline.
Esatto, sì.
Invece questa larva, il tenebrio molito, si trasforma in un piccolo coleottero, che poi nella sua storia dei tempi anni fa, questo piccolo coleottero triturato era anche un elisir per fare, insomma, a luci rosse, insomma.
Addirittura afrodisiaco. Allora la notizia è questa: l'Europa, perché tutto passa dall'Europa, ha detto che, ed è un primo, non definitivo, ma un primo via alla commestibilità e quindi al commercio anche della larva gialla del tenebrio molitor, la larva delle farine.
Proprio quella.
Che voi già vendete.
È semplicissimo da levare, è proprio l'insetto più semplice, più facile, non sporca.
Il problema, sai qual è, Antonio? Non è allevarlo, è mangiarlo.
È mangiarlo,
il problema è mangiarlo.
È un po' folcloristico dire mangiamo gli insetti, così si farà la farina, si farà uno snack che lo mangeranno chi va in palestra, può essere un Viagra naturale, tante di quelle strade si possono fare con gli insetti.
Certo. Chiariamo una cosa, in Italia ovviamente la commercializzazione non è possibile, però possono essere venduti con degli escamotage.
Sì, come souvenir. che te lo puoi prendere, souvenir, e poi te lo puoi tenere lì conservato. Oppure puoi pensare di...
Allora, attenzione, io sono sul sito insetticommestibili.it. Allora, va molto, vedo la farina di grillo, ci sono gli insetti in lattina, i grilli in scatola, 6 euro una scatola di grilli in scatola.
Sì, è un prezzo commerciale perché bisogna adeguarsi all'Europa.
Sì, sì. Poi, le uova di formica, le larve di coleottero. C'è la tarantola al forno, Leonardo.
Questo è tutto il contorno di quello che potrebbero essere gli insetti. Le nostre punte sarebbero i grilli e le tarme da farina e la cavalletta. Questo qua, noi stiamo aspettando che questo sia il nostro cavallo di battaglia.
Eccole qua, le barrette energetiche con alto contenuto proteico, barrette di farina di grillo. Poi ci sono
una curiosità, avete avuto proteste da parte degli animalisti?
Neanche una volta abbiamo fatto un catering in un locale, avevamo scritto sul giornale, ma non si sono presentati. Uno, perché anche gli animalisti nel loro... hanno sempre pensato di schiacciare l'insetto, di ammazzare la zanzara e di fare tutte quelle cose lì.
Beh, il vero animalista, quello...
I vegani che si incavolano perché dicono stiamo sfruttando gli insetti perché, per mangiarli. Allora loro si sono arrabbiati, ma gli animalisti no. È assurdo che l'animalista...
Beh, però si può arrabbiare anche per un coleottero, voglio dire, un grillo, cioè perché il grillo ha meno dignità di un...
l'animalista si arrabbia perché soffre l'animale. L'insetto, essendo un animale molto piccolo, ha un cervello molto piccolo, non soffre, ha quella memoria di sofferenza minuscola, almeno sono tutte le...
Comunque, ragazzi, ci sono le confezioni di cavallette, di grilli.
Qual è il più buono? Il grillo, ci diceva l'altra volta.
Il grillo è il top del top.
Top del top.
Il più buono.
Cioè, quando proprio vuoi farti una cena gourmet, grillo. Di cosa sa il grillo? Di cosa sa il grillo?
Allora, se è allevato bene con le palle, sa di... castagna, noce.
Ma la tarantola di cosa sa?
La tarantola è un contorno di tutto questo enorme mondo della... La tarantola saprebbe di pollo, diciamo, è un insetto che
sa di pollo.
Che poi non è insetto,
te lo sgranocchi con le... come ti si sgranocchia la tarantola. Non so, a me fa impressione anche solo a dirlo. La cavalletta invece di cosa
noi
sa?
Noi abbiamo levato gli scorpioni. La cavalletta è buona, sa di... diciamo
pollo,
di...
anche lei?
No, signora. Previene dall'erba, perché loro mangiano tanta erba. E dunque un sapore molto erbaceo, fresco, molto
fresco.
Un po' dolce.
La cavalletta è fresca e dolce.
Arancia, perché beve arancia, si ciba di arancia e di erba fresca.
Di erba fresca.
E dunque molto dolce, come si può abbinare.
Signori, io non lo so se questo sia il futuro. Secondo Antonio Bozzaotra e il fratello Giuseppe, che hanno questo sito insetticommestibili.it, potete comprare, c'è tutto lo shopping online. Una volta mi avete mandato un liquido, non so se è una grappina, con dentro uno scorpione. Devo dire non ho avuto. È digestivo?
Sì, è un digestivo, suggestivo e digestivo.
Preferisco un braulio.
La barricata.
Preferisco la grappa allo scorpione, non lo so, Leonardo. tu hai delle remore, Leonardo, oppure...
ne ho qui una bottiglia adesso, guardi, grappa allo scorpione, qui in cucina.
Va bene, Leo, mentre ti fai un sorso di grappa allo scorpione, noi salutiamo Antonio Bozzaotra e andiamo al traffico.
Sono le 7:50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino Moderna che stanno arrivando dal Belgio.
Il cuore e l'orgoglio non mancano, ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, il retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
Reportage il sabato alle 8:15 e la domenica alle 8:15 e alle 21 su Radio 24.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
Only love can make it rain.
Rieccoci a Uno Nessuno 100 Milan. Leonardo, dobbiamo ora parlare di adolescenti e social, un tema che noi genitori viviamo quotidianamente, anche se c'è da dire che tu non sei, caro Leonardo, il papà di Anastasia Radzinskaya, che a 6 anni fattura 18 milioni di dollari, soldi che evidentemente si tengono i genitori. Oppure non sei neanche il papà di Ryan Kaji, che a 8 anni è specializzato in unboxing, ovvero scartare regali mentre viene ripreso dai genitori su YouTube. Pensa che nel 2019 Ryan, grazie ai suoi 27,3 milioni di follower, ha guadagnato la bellezza di 23 milioni di dollari. Ma ci sono dalla Corea all'Ucraina, insomma, bambini star di YouTube, star mondiali. Allora, noi abbiamo convocato Alberto Rossetti, torna con noi, psicologo, ha scritto anche un libro, Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato lockdown, edito da Feltrinelli. E intanto ci ha insegnato che sono ancora più rinchiusi nel mondo social, se ho capito bene, sti ragazzi, no?
Questo è sicuramente una conseguenza di questa chiusura in casa, perché poi non potendo tanto uscire, chiaramente gli schermi e le nuove tecnologie, compreso anche la scuola, diventano un punto centrale, attorno a cui ruota la giornata.
Certo. Noi guardiamo questa notizia, cioè i bambini star di YouTube fatturano milioni di dollari, ovviamente inconsapevolmente, non hanno certo scelto a 4 anni, 3 anni di diventare star mondiali. Cosa dovremmo dire di questi genitori? Sono stati scaltri, furbi, intelligenti? Sono dei senza scrupoli che hanno sfruttato l'immagine dei loro figli?
Cosa dire? Su questi genitori non, insomma, faccio fatica a esprimermi. Sicuramente il tema degli youtuber bambini non può fare a meno di incontrare questa critica, no? Cioè il fatto che poi alla fine si parla immediatamente di fatturato e di milioni di dollari e del fatto che in qualche modo tramite, perché di questo un po' si tratta, tramite un bambino la famiglia in qualche modo va a arricchirsi, no? Va a acquisire popolarità. Certo. Non è così ovunque, perché poi sembra di aver capito che ci sono alcuni stati come la Francia, ne parla forse proprio Riccardo Luna, che sta tentando di regolarizzare tutto questo, no?
Perché, ma come? Cioè vietare? Perché lo sappiamo, no? Un canale YouTube, se non hai 14 anni, non lo puoi fare, ma chiaramente sarà il canale dei genitori.
Sì, diciamo, l'età fa ancora la differenza, perché è chiaro che 4 anni non sono i 10 anni e non sono neanche i 13 anni, che è poco prima dei 14. Chiaramente prima dei 14 è il genitore che deve metterci la faccia e quindi deve aprire l'account. Però occorre chiedersi innanzitutto il perché, no? Nel caso sia il bambino a chiederlo, perché c'è questo bisogno, no? Di andare in rete, di andare su YouTube, di esporsi di fronte a una platea vasta, no? Perché poi la maggioranza di questi canali, diciamolo, racimolano pochi iscritti, no? Il bambino apre il suo canale, c'ha 8 iscritti e in qualche modo non succede nulla. Ma qual è la spinta? È una spinta alla popolarità, è una spinta ad avere soldi, è una spinta in qualche modo a voler far ascoltare la propria voce, il proprio, a far vedere il proprio modo di giocare
il
agli altri.
Il tema c'è effettivamente un genitore che nel Texas deciso di far diventare una star Ryan Kaji, ma cito lui perché è uno dei più famosi, proprio famoso perché scarta i regali da quando ha 3 anni, 4 anni. Adesso i genitori fatturano milioni di dollari. Però effettivamente, caro Rossetti, hanno usato il figlio inconsapevolmente, che certamente non ha scelto di farlo, e l'hanno reso una star, una celebrity. Che cosa si può dire però? Cioè, dall'altro canto adesso hanno sistemato la famiglia del figlio e forse per chissà quale generazione dal punto di vista economico, perché è un dato di fatto, non lo sto giudicando né positivamente né negativamente, il dato di fatto è questo. Quindi, torno alla domanda iniziale, bisogna dire che sono stati senza scrupoli o previdenti, hanno capito dove va?
Hanno provato questa cosa e gli è andata bene sicuramente. Questo è un po' il tema che c'era già negli anni passati con i bambini che diventavano famosi in televisione, nelle pubblicità, sì, piuttosto che quindi torniamo lì, no?
O i bambini nei cinema, le star di Hollywood.
Ma certamente, ce ne sono alcuni che vanno in quella direzione, però qua il problema secondo me non è quell'alcuni, perché poi quell'alcuni potranno avere comunque delle problematicità legate a questa esposizione così precoce. E insomma la storia è piena anche di ragazzini che poi diventati grandi hanno fatto fatica a gestire la popolarità, prima ancora di YouTube. Però qua il tema è, secondo me, qualcosa di più diffuso, che non riguarda quei singoli, ma riguardano tutti quei genitori che in qualche modo non avranno la fortuna, ecco, di avere un figlio che fattura milioni di dollari, ma che invece dovranno confrontarsi magari con quei 10 iscritti al canale, che però, anche se sono solo 10, possono dare, certo, un problema. Magari quel bambino ci rimane male.
Sì, diventa il frustrato, anche perché per uno che fattura milioni, chissà quanti centinaia di migliaia ci provano e falliscono. Ecco,
e poi... perché dare queste frustrazioni, no? In un ambiente tra l'altro dove è così difficile poi confrontarsi con l'altro, perché poi è una frustrazione molto particolare quello che passa dalla rete, perché un conto è la frustrazione che noi incontriamo di persona, no? Nel momento in cui c'è un adulto che in qualche modo col quale possiamo confrontarci, col quale possiamo, un adulto, un altro bambino, insomma, nel gruppo dei pari, ma sulla rete questa cosa viene tutta dentro di sé e questa cosa è molto complicata da gestire.
È molto complicata. Noi Alberto Rossetti la ringraziamo, ripeto, potete leggere anche il libro Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato il lockdown, di Alberto Rossetti, che ci ha raccontato anche altre cose. Davvero mi colpisce, non so, tu hai un giudizio negativo, Leonardo, sul genitore che ha reso star, che ne so, Eva Diana, 42 miliardi di visualizzazione a 6 anni.
Ma davanti alle banconote fruscianti che si accumulavano, tu che decisione avresti preso davanti a queste banconote fruscianti? La cosa che a me preoccupa di più è vedere che andiamo sempre di più verso una società dove c'è competizione su tutto,
dai
talent
anni.
Al cucinare, cioè la competizione sul cucinare in tutti i talent, e poi già fin da quando si è bambini, non so se questo è utile per crescere bene.
Non lo so, effettivamente
si compete
su tutto.
Si compete, Carles.
Anche tu, solo che tu perdi.
Io perdo, quindi la soluzione qual è?
Rinuncia, Leonardo, la soluzione è sempre quella, rinuncia, ma noi non vogliamo rinunciare al tuo monologo, quindi Leo, lascio a te la parola, vai.
Ieri sulla stampa.it c'era un articolo il cui titolo era «Emergenza psichiatrica tra gli adolescenti, boom di tentativi di suicidio». Non essendo io un esperto, non mi lancio in ipotesi sui motivi che potrebbero causare questa situazione, ma quando ho letto quel titolo ho ripensato quando anche a me è capitato di essere adolescente e ho pensato a mio figlio, che nell'adolescenza sta per entrare. Se c'è una cosa che credo caratterizzi l'adolescenza è che per la prima volta in quel periodo della vita si sente forte la necessità di crearsi una identità propria che si differenzia e si distacchi da quella di genitori e di della famiglia. Lo si capisce banalmente quando tuo figlio, a un certo punto, quando lo accompagna a scuola, ti chiede di lasciarlo andare da solo qualche metro prima di arrivare dai compagni, perché probabilmente non vuole mostrare di avere ancora bisogno di mamma o papà e ci tiene anzi a far immaginare ai suoi amici di essere indipendente. E allora tu l'accompagni a scuola in macchina, poi scendi, gli dai la mano per qualche metro e poi gli dai un bacio clandestino sulla fronte o sulla guancia, senza farti troppo notare, in modo che i compagni non lo vedano, anche se poi tutti fanno così. Quando arrivano davanti al portone della scuola, sono tutti reduci, dai baci clandestini dei genitori.
E poi
arrivano davanti all'ingresso della scuola con quella spavalderia da naufrago e si fermano lì in gruppo come dei mini adulti già in pieno possesso delle chiavi della vita. Ma le chiavi della vita purtroppo non si trovano così facilmente neanche da adulti, sono disperse in un grande mazzo dove è difficile trovare quella giusta. E invece quei ragazzi sono lì aspettando la campanella con le mani che frugano ansiose nelle tasche, come se stessero cercando quelle chiavi, sperando di trovarle per dare un senso alla vita che così rapidamente si sta svelando ai loro occhi. Con tutti i turbamenti del caso, col cercare di capire qual è la strada migliore per andare verso un lavoro che possa loro piacere, qual è la strada migliore per trovare un'identità anche fisica, qual è la strada migliore per trovare il proprio posto nel mondo e per poter dire ci sono anch'io, sono venuto fin qua per dirla mia, per esserci, per lasciare un segnetto nel libro della vita. E allora è normale litigare con i genitori, urlare, gridare, piangere, entusiasmarsi, poi immalinconirsi con la stessa velocità con la quale da un giorno all'altro spuntano peli in posti nei quali fino al giorno prima non c'erano neanche posti. Si guardano continuamente allo specchio vedendosi brutti, ma cercando anche dei motivi per poter pensare di essere quasi belli, mentre la voce, le forme e il carattere prendono sentieri sconosciuti in attesa di incrociare la strada principale che arriverà dopo molti incroci con strade secondarie eppure importanti. E in tutto questo, una delle strade principali, l'incontro con gli altri, con i coetanei, con i quali si litiga, ci si confronta, si ride e qualche volta si piange disperati per un amore che finisce e che sembra l'ultimo della vita. Il Covid sta togliendo ai ragazzi un pezzo di tutto questo. Non ho ricette, non ho consigli, non ho prediche da fare, ma ieri, leggendo il titolo di quell'articolo, ho sentito il bisogno di scrivere queste due righe per loro, per gli adolescenti, spaventati guerrieri di questo periodo così complicato per tutti, ma per loro forse anche un po' di più, anche se qualche volta cercano di non farlo vedere, soprattutto ai genitori.
Bravo Leonardo, monologo come spesso ti accade straordinario e la tua commozione sacrosanta, eh? Non aggiungo altro. Ci fermiamo al momento del giornale radio, rientriamo subito dopo per la seconda ora di Uno, Nessuno, 100.000.
Uno, Nessuno, 100.000. Frullato.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes.
È la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, caro Leonardo. Adesso ci spostiamo a Rimini, dove troviamo la presidente degli albergatori, Patrizia Rinaldis. Buongiorno Rinaldis.
Buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo letto questa notizia che un po' ci ha inquietato, nel senso che un milanese, credo, in un post sui social, i social fanno dei danni terribili a volte, ha definito il mare di Rimini... come dire, un mare di M puntini, potete immaginare voi. È stato denunciato?
Sì.
senta come gode la Rinaldis, è stato denunciato, sì. e avete vinto.
Sì, non bisognerebbe mai arrivare a regolamentare o a denunciare per diffamazione.
Sì.
Dovrebbe invece intervenire il buon senso di ognuno, dove, perché io lo sto continuando a dire, sì, la libertà di pensiero, di comunicazione, ma quando eccede nella diffamazione, perché non è un problema del mare di merda, che no, mi scusi il termine.
No, vabbè, ma è quello che ha detto.
Ma molto più pesante sono state poi le altre affermazioni. Dovete morire, siete dei porci, siete...
Ah,
ecco, insomma, quindi non ci siamo fermati a un discorso veramente soltanto di tela... del mare, ma tutela proprio di una città,
sì. Cioè,
anche perché è intervenuto nel momento dove dopo forti piogge erano state aperte le paratie, tutto rientrato nella normalità, anzi nel frattempo ci eravamo anche attivati con la regione perché cambiassero, comunque non si fanno i prelievi durante la chiusura, ma lasciamo stare il tutto, sono intervenuti questi dicendo veramente cose molto pesanti, cioè,
sì, ripeto, quindi proprio ha infamato e ha diffamato la città,
porci, arafoni, volete lavorare 3 mesi all'anno e state bene tutto l'anno, fannulloni, cioè una città che vive di turismo, una città che è una di quelle che negli ultimi anni ha cambiato completamente, l'unica a livello italiano che ha adottato il piano della balneazione, non c'è un'altra città in Italia. Sì. Allora lì io mi sono sentita, ci siamo sentiti, cioè di difendere proprio i nostri operatori turistici, ma non solo gli alberghi, c'è una città che vive di turismo.
Il marchio Rimini, il marchio Rimini.
Beh, il marchio
no,
Rimini.
No, ma certo, c'è da dire una cosa che...
è il punto di prima, cioè è un peccato arrivare alla diffamazione.
È un peccato, ma infatti io da giorni parlo di tema di libertà, però la libertà della parola, del pensiero, come qualcuno cita, va anche usata. Cioè ci sono anche dei limiti, effettivamente. Dire mare di M, uno poi dice, vabbè,
è un giudizio. Ma puoi entrare pesantemente, guardi, poi dopo vanno dietro tutti i cretini, perché uno mi scrive e mi dice, io non vengo più perché siete stalinisti, non c'è libertà di pensiero.
Stalinista.
Ma ci mancherebbe altro.
Lei è stalinista? Un po' di comunisti a Rimini si trovano, ecco. stalinisti direi di no. Però,
però ha capito, dopodiché... cioè, forse tutti dovremmo comprendere che sta nel buon senso della singola persona non arrivare a questo. Cioè i social sono uno strumento importantissimo, ma va utilizzato correttamente. E come sulle reputazioni, ogni critica, ogni giudizio può diventare positivo, può essere un trasformato.
Sì,
può
uno essere stimolo,
un input,
può essere uno stimolo.
È uno stimolo, ma fatto in questo modo dovete morire, porci arraffoni, cioè...
Dove l'ha scritto sui social? Cos'è? Un Facebook? Uno qualsiasi?
L'ha scritto sì, ma dopo lei sa benissimo che le notizie, era su una rivista online, notizie negative fanno poi il giro dell'Italia fondamentalmente. Se lei scrive una cosa normale, sì, non mi piace, tutto male, perché è, non la riguarda nessuno. Toni di questo tipo hanno attirato l'attenzione tutti gli stupidi che ci sono poi andati dietro.
Sì. Ma a cosa è stato condannato questa persona? Cioè,
ma in realtà è stato condannato a 3 mesi di reclusione.
Ah, 3 mesi?
Convertiti però in una multa.
Ho capito, però rimangono segnati. Sulla fedina penale, ecco. Tre mesi di carcere.
Io comunque ho detto, ma ho anche tranquillizzato, perché io poi questa persona l'ho sentita, il mio intento non è di chiedere danni, non è niente, ma è soltanto un monito, ma soprattutto un invito a utilizzare in maniera diversa lo strumento dei social. Perché è un insegnamento anche, dicevo, per le generazioni più giovani. Se persone adulte si permettono di scrivere determinate cose così offensive, così diffamatorie, poi un ragazzo si sente legittimato a fare qualsiasi cosa.
No, ma su questo sì, siccome so che lei è una donna di spirito, mi permetta di concludere con, insomma, ne avete colpito uno per educarne 100, così Mao Zedong.
Certo.
E così.
Non potevo dirlo.
Scherzo, no, in realtà il ruolo della responsabilità di quando uno si mette davanti a una tastiera è importante, e ne abbiamo parlato varie volte anche con l'avvocato Marisa Maraffino qui. Insomma, non è che uno può scrivere esattamente sempre tutto quello che vuole, rischia di incorrere nel reato di diffamazione. In questo
a
caso,
lei, chiedo alla signora, non le è venuta voglia di rispondere a sua volta insultandolo pesantemente con delle parolacce sul
Manera
social?
Farebbe così, Manera proprio, cioè Manera no, è a brigante e mezzo, e quindi a lei. Avanti.
In realtà l'ho confortato, lui e la sua famiglia, ma il prossimo invece... che siccome adesso, come dicevo, cioè, vanno sempre in coppia le persone, sì, lo stanno continuando, adesso comincia invece pesantemente.
Esatto, così a questo punto chi scrive insulti sui social sa a quale rischio va incontro. Noi ringraziamo di nuovo Patrizia Rinaldis e ci fermiamo, ci sono le informazioni sul traffico.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
Rock duro.
Basta metallari.
Ma questo di che sta parlando?
Andersen.
Well, good morning, Judge. How are you today? I'm in trouble.
so I let it be. I couldn't stop it, so I let it be. I couldn't stop it, so I let it be.
Eccoci cari ascoltatori a uno, nessuno, 100 Milan. Ora caro Leonardo, voglio darti l'opportunità di cambiare vita, lasciare il tuo appartamento nella zona di Piazzale Udine a Milano e buttarti così nel business esotico del bambù gigante. Fammi salutare Emanuele Rissone, fondatore di Forever Bambù. Buongiorno Rissone.
Buongiorno dottor Milan. Un saluto a Manera e radioascoltatori di Radio 24.
Allora, il bambù gigante, che sembrava una cosa così esotica, lontana, misteriosa, ci spieghi che cos'è il bambù gigante intanto?
Allora, non è una cosa fallica prima di tutto.
No, parliamo di nulla di sexy. O meglio, le foreste un po' sexy lo sono, a dir la verità. Però il bambù gigante è sì una cosa esotica e quantomeno molto lontana dalla nostra cultura, almeno fino al 2014, anno in cui ho iniziato seriamente a creare foreste di bambù gigante sul nostro territorio.
Sì.
E quindi in questo momento, insomma, è un qualcosa di cui si inizia a parlare.
Ecco, ma dove sono queste foreste?
Tendenzialmente con la nostra azienda le creiamo tutte in Italia, compriamo dei grandi appezzamenti di terreno, abbiamo iniziato un po' piccolini nel 2014 a comprare qualche ettaro, ora che siamo diventati una grande azienda compriamo centinaia di ettari, cioè spazi grandi come una piccola città e sul territorio italiano. In questo momento abbiamo due foreste in Piemonte, tre in Toscana e stiamo facendo la quarta vicino a Grosseto.
No, perché voglio dire, questo per dire quanto è molto molto vicino a noi. Tra l'altro, una delle parole chiavi del futuro certamente è sostenibilità. E se ho capito bene, il bambù gigante non risponde a tanti criteri di sostenibilità.
L'interesse verso di noi, che si sta facendo sempre più incalzante, è dato proprio dalla sostenibilità. Inizialmente le persone si avvicinano forse per la bellezza di queste foreste, che sono, come ha detto, un po' esotiche, ma la verità è che il futuro di questi impianti è dato proprio dalla grande sostenibilità. Deve sapere che quando si taglia un albero, dico una banalità, l'albero muore. Quando lei taglia un albero di bambù, che in realtà è una pianta alta 20 metri, quindi alta come un grattacielo, quella pianta l'anno dopo rinasce uguale a prima. Cioè lei impiega 8 anni circa per creare una foresta, ma quando l'ha creata la sostenibilità è data dal fatto che lei taglia le piante e quelle continuano a rinascere ogni anno.
Sì. Come l'araba fenice rinasce dalle sue ceneri in qualche modo.
E ovviamente, insomma, vabbè, si usa nell'arredo, perché il bambù è considerato, ma anche nella chimica. Vabbè, i settori sono tantissimi. Ma cosa c'è? Perché è qualcosa di curioso. Forse il suo essere esotico, un po' come pianta, no? Noi l'associamo a luoghi un po' più esotici, forse la rende ancora più curiosa, più interessante, no?
Forse la rende un po' più affascinante. Quello che veramente è affascinante è provare a camminare all'interno di una foresta di bambù. Lei si immagini queste piante alte dai 15 ai 20 metri, che fanno quest'ombra all'interno di queste foreste, si crea un ambiente quasi magico, quindi è molto interessante anche per quell'aspetto.
Sì.
Poi non è da considerare, non secondario, che ha una produzione di ossigeno fuori dal comune,
certo.
Che produce un terzo di ossigeno in più rispetto a qualsiasi impianto arboreo.
E quindi, mangia tanta anche anidride carbonica, per questo.
Se arriviamo sulla CO2, quello invece è il nostro punto di forza. Con la nostra azienda abbiamo forse il motivo per cui poi si parla un po' tanto di noi, abbiamo messo a punto uno studio tra il 2019 e il 2020 che dimostra che le nostre foreste sequestrano 36 volte la CO2 rispetto a un normale impianto arboreo. Significa che i nostri 180 ettari, e li moltiplichi per 36, creano una foresta interessante.
Sì. Ma non lo so, io Leonardo ti ho dato
ci sono tanti usi, ma quello l'uso prevalente qual è?
Allora, ve ne voglio svelare due che sono molto interessanti. Il primo, i tessuti. Lei dal bambù può ricavare dei tessuti meravigliosi e ci sono già parecchi stilisti che stanno utilizzando il filato di bambù nelle proprie produzioni. Il secondo, che forse è quello che a noi ispira di più, è la bioplastica. Dovete sapere che con Forever Bamboo stiamo realizzando degli studi per realizzare delle plastiche con polimeri naturali mischiate al nostro bambù. Siamo arrivati in questo momento a plastiche che contengono circa il 40-50% di bambù all'interno. Quindi vuol dire fare delle plastiche di un'ecosostenibilità mai raggiunta fino ad ora.
Qual è il pericolo? No, perché sai perché glielo dico, Ristore? Perché arriva un messaggio che tra l'altro dice un ascoltatore, una storia amarissima per Manera, il nostro Leonardo Manera, si sa, è amaro. Io ho provato, scrive un ascoltatore, a investire in bambù gigante, 15.000 euro, i topi mi hanno mangiato le radici, sono morte, tutte le piante. No, scusa, sorrido, caro ascoltatore, ma è terribile, mi dispiace.
Posso dirle questo?
I topi sono i grandi nemici del bambù.
Ma guardi, veramente tutto è un nemico di bambù. Il bambù è meraviglioso, quando è grande è una foresta indistruttibile, quando è piccolo è come un bambino piccolo, cioè va protetto e va curato. Il problema non è tutto oro quello che luccica, il problema nel creare foreste di bambù è che i costi iniziali dei primi 5 anni sono colossali, perché lei ha queste piante che muoiono, che fanno fatica a crescere, che devono essere curate, e quindi quello che dice il radioascoltatore... Il nostro amico è vero. Ne vediamo a centinaia di persone che si fanno l'ettaro perché comunque è affascinante, come ha detto lei, e poi quell'ettaro magari muore o non riescono a coltivarlo correttamente.
Vale in questo caso la vecchia regola del too big to fail, cioè deve essere grande per...
Esattamente.
Si può investire in bambù solo quando la foresta è già consolidata, insomma, non prenderla non farla da inizio.
Guardi, Manera, fare da sé qualcosa che non si è specializzati a fare è sempre meglio evitarlo. È meglio farlo con noi. Noi in questo momento abbiamo 1000 soci che arrivano, direi, da praticamente tutta Europa, che investono con noi e creano queste foreste. Hanno il vantaggio di avere squadre di lavoro specializzate.
Sì.
Cosa vuol dire investono con voi? Nel senso che voi siete una società per azioni, si possono comprare azioni?
Noi sì, in questo momento siamo SRL, ma abbiamo 28 società, tutte che si chiamano Forever Bamboo, con numeri differenti ovviamente, e siamo in fase di fusione, stiamo creando l'SPA. E chi investe con noi normalmente mette dei soldi nei nostri aumenti di capitale.
Certo.
Il prossimo passaggio sarà
entrare in borsa, no? Immagino.
Il prossimo passaggio, esattamente. Sarete i primi a saperlo quando sarà il momento.
No, ma guardi, a me incuriosisce, perché poi sembra, dice, ma insomma state spingendo. Sì, sto spingendo un settore che mi incuriosisce tantissimo, ecco. Poi chi mi scrive, non sei mai stato in Asia, 20 anni fa in Cambogia era già così. Ma certo, ma infatti per questo stiamo dicendo, a parte che sono stato in Asia, ma chi se ne frega, non è questo quello che conta. Ma è proprio il senso di portare in Italia un'economia che in altri paesi c'è già, no, Rizzone?
Allora sì, esistono degli studi, per esempio in Brasile, dove il bambù ha modificato l'economia di una regione, perché col bambù si può fare praticamente qualsiasi cosa, lì fanno case, ponti, cioè fanno veramente di tutto. Ora, ogni tanto qualcuno ci prende in giro, no? Ci manda magari dei ponteggi fatti in bambù che in Asia si usano, dicendo cosa pensate di fare ponteggi. Ecco, la verità è che non è questa. Noi pensiamo di fare foreste importanti, sequestrare CO2, quindi noi ci posizioneremo nel mondo del sequestro della CO2, perché abbiamo queste certificazioni, sì. E successivamente vorremmo diventare l'azienda che produca in Europa i preparati per le bioplastiche.
Emanuele Rissone, davvero grazie per averci spiegato il mondo del bambù gigante che da sempre mi affascina e incuriosisce. Ora ci fermiamo per le informazioni sulla borsa.
Dallo smart working alle case connesse, dalla musica digital alla montagna slow, dagli algoritmi al fitness online, passando per le gigafactory e i borghi wifi. Ma quanto stiamo cambiando? Parliamo chiaro e facciamo i conti. Sono Anna Migliorati e vi aspetto con l'economia delle piccole cose per capire dove sta andando la nostra economia di tutti i giorni. Ogni sabato alle 7.15 su Radio 24 e in podcast su radio24.it.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
Eccoci, uno nessuno 100 Milan, caro Leonardo Manera, ora dobbiamo dare il benvenuto a un campione del mondo di videogame. Fammi salutare Riccardo Reynor Romiti. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno.
Campione del mondo di StarCraft 2, fa parte del team Clash. E, tra l'altro Riccardo Romiti forse non se lo ricorda, ma noi 2 o 3 anni fa ti avevamo intervistato e da quindicenne sempre in questa
radio.
Vedi,
mi sono completamente scordato.
Posso dire che ti abbiamo portato fortuna.
Sì, no, quello poco ma sicuro.
Campione del mondo di StarCraft 2, che per spiegare a chi non sa di che cosa si tratta, che vuol dire?
Allora, StarCraft 2 è uno strategico in tempo reale. Io lo paragono sempre agli scacchi, comunque a livello concettuale è molto simile agli scacchi, solo parecchio più veloce. Quindi comunque parti con una base dei lavoratori e devi un po', vabbè, con i lavoratori costruisci delle unità, le strutture e roba varia, però a livello teorico è molto simile agli scacchi, perché comunque devi vedere cosa fa l'avversario, devi andare con un piano, poi devi reagire in base a quello che fa l'avversario, quindi questo più o meno.
No, quando dico campione vuol dire campione del mondo. Ci sono perché nel mondo tutto questo c'è un movimento che sposta anche miliardi di dollari, ecco, diciamolo in dollari, e in Italia viene sempre visto un po' in maniera strana.
Beh, in Italia non so come mai abbiamo sempre un po' il concetto di uno che se fa questo tipo di professione sta 20 ore davanti al computer, che non vede la luce del sole da 3 mesi e mezzo e non ha amici, tutta roba così, no? C'è sempre stato questo pregiudizio, diciamo, ora un po' meno negli ultimi anni, però posso dire che non è così, ecco.
Per esempio, so che Riccardo va bene a scuola e non è una, come dire, una stranezza, no? Come vai a scuola?
Vado normalissimo, ecco. Prima le medie sono passato con 9, ora ho la media del 7-8, quindi non mi posso lamentare.
Direi alla grande. Tra l'altro, cosa è successo? Che la ministra Dadone, ministra dei giovani, ma è vero, ti ha intervistato su questa piattaforma Twitch, cioè non è il contrario, cioè non è Reynor che ha intervistato la ministra, è la ministra che ha intervistato, Reynor. E come
è
mai?
Vero, allora, la ministra mi ha scritto, mi fa che si voleva informare di più su questo nuovo mondo, diciamo, tra virgolette, e le era piaciuta molto, aveva letto un po' degli articoli su di me, era piaciuta molto la mia storia, e nulla, si voleva informare, quindi mi ha scritto, ci ho parlato e poi mi ha voluto intervistare su Twitch. Però mi sembra una cosa che non è mai successa prima, ecco, quindi è un po' è un buonissimo passo avanti.
Buonissimo passo avanti. Che cosa hai chiesto alla ministra? Cioè, dire, visto che è un esponente del governo, a nome della categoria di campioni di sports, cosa gli hai chiesto?
Beh, ho chiesto comunque di dare un po' di voce ai giovani, perché parecchie volte diciamo, vengono date per scontate molte cose, no? Come la stessa cosa che dicevo prima, che se io faccio questa professione allora sto 70 ore davanti al computer, quindi mi piacerebbe comunque venisse un po', come si può dire, messa in giro la voce che comunque è un lavoro normalissimo e non per forza deve portare via metà vita.
Certo.
Tutti gli occhi.
E soprattutto e come si comincia a guadagnare? Si partecipa dai tornei?
Sì, si partecipa dai tornei e con gli stipendi.
Scusa? Si partecipa ai tornei, cosa hai detto?
E con gli stipendi, cioè
ci sono proprio degli stipendi.
Il nostro sì. Raynor è stato, credo, ingaggiato da poco nella squadra degli sportivi della Red Bull, no? È così, sì, cioè sì, non so, c'è la sciatrice Sofia Goggia. C'è Andrea Dovizioso, motociclista, e c'è Raynor, cioè le aziende vedono forse un po' più in là rispetto all'atteggiamento così, appunto, che ci stava descrivendo, un po' superficiale di chi dice, beh, vabbè, ma che sì. cosa fanno? Invece no, considera questi atleti. Immagino che faccia piacere, Raynor, questa...
Decisamente sì, perché... Quando mi ha scritto la Red Bull io non ci volevo credere, perché ancora quando mi avevano scritto avevo 16 anni, quindi ed è un po' ora che sono in Red Bull, ma sono contentissimo io.
Cioè, questo è capito, Leonardo, siamo effettivamente un po', ma lo dico non con disprezzo, noi un po' vecchi nell'atteggiamento. Io quando vedo mio figlio lì attaccato ai che mi dice adesso c'è un torneo, dico oh mamma mia.
Però ti darai anche tu delle regole, sì, no? Ti sì. dai delle regole di orari, immagino.
Sì, no, ma io, come dicevo prima, non è assolutamente vero che sto 20 ore davanti al computer. Sin da piccolo sono sempre stato poco, perché comunque sono una persona che gli viene tipo il mal di testa sempre, cioè molto facilmente, oppure non so, mi si affaticano gli occhi, quindi io ci sto di media un paio d'ore al giorno, non di più.
È molto meno di quelli che per lavoro stanno 8 ore davanti a un computer, magari esatto. in un ufficio.
Esatto,
sì.
Però vuol dire che c'è del talento, però, perché...
Comunque a livello pratico ci sto 2 ore, poi... Il resto è tutto una cosa mentale, cioè di ragionamento, di pensare, cioè è un sacco, devi usare un sacco il cervello su questo gioco.
Questo perché StarCraft 2, ci sono dei giochi invece che richiedono più praticità proprio manuale, quindi lì bisogna passare più tempo davanti, necessariamente, come uno che si deve allenare di più alla manualità.
Mm-hmm. Non penso, forse... qualche altra strategica, ma non penso, perché comunque StarCraft richiede un sacco di velocità anche a livello di tastiera.
Certo.
Però basta tenersi allenati, ecco, dopo un po'. Vabbè, sì. Io ormai gioco StarCraft da 10 anni, quindi a me ora mi basta tenermi allenato.
Ormai lo conosci. Vabbè, la prossima sfida per concludere qual è, Raynor? Dove uno, dopo che diventa campione del mondo di StarCraft 2, cosa deve fare?
Intanto vorrei aggiungere un po' di trofei alla mia collezione, quelli che mi mancano.
E invece sì, cambiare gioco, cioè questa è una scelta, è come, non so, per un atleta cambiare specialità in atletica leggera, è totalmente diverso l'idea di cambiare gioco?
No, allora, totalmente diverso non è, perché comunque un minimo di pensiero se lo puoi mettere, cioè, tipo con StarCraft hai una base un po' di tutti i giochi, no? Perché comunque la manualità ce l'hai, il livello, il pensiero sviluppato, insomma, la velocità di reazione, roba varia ce l'hai, quindi molti giocatori di StarCraft hanno cambiato giochi
quindi sì. Potrebbe succedere.
Potrebbe succedere, ma per ora no, dai.
Riccardo, un grande in bocca al lupo per le tue prossime sfide. E ora, Leonardo, cambiamo argomento. Torniamo a occuparci della cannabis light, è un tema che spesso seguiamo. Dati alla mano, sembra che il lockdown abbia fatto incrementare la domanda di questo prodotto, tanto che ora è possibile riceverlo direttamente a casa. Capiamo perché salutando Matteo Moretti, che è il fondatore e amministratore di JustMary.fan. Buongiorno Moretti, ben trovato.
Grazie mille.
Allora, ho letto questa notizia. Tra le varie consegne a casa, a domicilio, in tempi di chiusure, lockdown, è aumentata, ci dirà lei adesso in quante percentuale, di quanti numeri, la consegna della cosiddetta marijuana light, come la dobbiamo definire?
Cannabis light.
Perché va così tanto questo? È vero intanto che va bene questo tipo di commercio?
Va molto bene, sì, esattamente.
Va molto bene. Ce lo può quantificare con qualche numero quanto è aumentato il commercio?
Ce lo posso quantificare. Nel 2019 abbiamo fatturato circa 220.000 euro, nel 2020 ne abbiamo fatturati quasi 2 milioni.
2 milioni? Sì. Accidenti, da 220.000. Ma questo è legato anche molto al lockdown? Cioè la gente, vi siete organizzati proprio per portare a casa non solo le pizze. C'è chi porta le pizze e c'è chi porta la
cannabis light, esatto. È aumentato grazie al lockdown, ma anche per tutta l'attività commerciale che stiamo facendo comunque. Sì, comunque devo tanto al lockdown. Aumenta perché le persone hanno bisogno di privacy quando comprano questo tipo di bene, perché in Italia c'è ancora... molto scetticismo, no? Vieni sempre additato come un drogato. L'errore che molti fanno è questo, perché chi compra cannabis light sa benissimo cosa sta comprando ed è una persona fra i 30 e i 70 anni, perciò sa molto bene cosa sta comprando, non lo compra tanto per e soprattutto non lo compra per sballarsi.
Questo è un prodotto legale, anche se ricordiamo che ci sono state tante sentenze, sequestri, negozi aperti, negozi che sono stati fatti chiudere da prefetti, però questa è un po' all'italiana, non si capisce mai se una cosa sia legale o no, perché è il contenuto del THC che fa che fa la differenza, perché appunto non è presente sotto una certa percentuale.
Nella nostra merce non è assolutamente presente, se non nei limiti di legge dello 0304, sì. Quindi a confronto della marijuana che uno compra banalmente alla stazione dai vari spacciatori,
e con un
THC oltre il 20%, questa c'ha lo 0304, quindi
che ci si chiede sempre. Matteo Moretti, a questo punto, siccome immagino che uno la prenda per avere un effetto, come dire, chiamiamolo rilassante, cioè se esatto. Il THC, cioè il principio attivo, è così basso, viene da dire è quasi un effetto placebo quello che fa.
No, perché c'è il CBD, il cannabidiolo.
Ah, ok.
La nostra merce è ricca di cannabidiolo, che è quello che ha l'effetto rilassante, emirilassante, antinfiammatorio, volendo. Generalmente il nostro cliente tipo è maschio o femmina, perché abbiamo una suddivisione abbastanza lineare, 50-50 fra maschio e femmine, mal di testa, dolori mestruali, ansia, stress, giornata pesante, tutti questi momenti sono...
Sembra la ricetta di un farmaco, anzi molti dicono fa meno male di un farmaco. Non so, sempre in nome della privacy, avete fatto consegne in zona Piazzale Udine, molto spesso, il nostro Leonardo Manera. No, visto che, voglio dire, Leonardo, ma hai sentito, da 200.000 a 2 milioni di...
infatti volevo chiedere se avete notato una variazione della tipologia di consumatori rispetto a
no,
prima del lockdown.
Il consumatore è sempre lo stesso, va dall'avvocato al manager al digital marketing, a chiunque, al negoziante, al farmacista, al barista, a tutti.
Matteo Moretti, noi la ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, ci fermiamo per le informazioni sul traffico.
1, nessuno, 100 Milan, frullato.
Cari ascoltatori, siamo qui nell'ultima parte di Uno Nessuno 100 Milan. Come capita spesso a quest'ora, ho un certo languorino e quindi chiamo in causa il nostro prezioso Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Vedo che oggi l'introduzione della mia persona è stata, diciamo, degna, dignitosa.
Ecco. Vabbè, insomma.
Chef emozionale,
il nostro host, mi chiama. Il nostro host.
No, no, per carità. Ecco, vuole che gli attacchi subito? No. Abbandono lo studio. No, abbandono lo studio. No.
non le viene allora bene, lasci ad altri queste competenze.
Io non l'ho interrotta mentre stava parlando, no, lei. No. Ecco, lei non mi interrompa mentre parlo io, altrimenti abbandono lo studio, aia, d'accordo?
Aia,
allora,
sì.
Allora, sono il responsabile del Nesco di Nice, sì, Pannocchio di Castelbiondo, sì, la mia dimora culinaria, ma la primavera è alle porte. Forse li apriremo, e quindi forse. Io mi sono già messo alla ricerca di un nuovo chef, un collaboratore. Ecco.
Ah, non fa tutto lei in cucina allora?
Ma guardi, ormai l'età avanza, quindi ho bisogno di un collaboratore. Non credo che lo pagherò, ma cosa ti serve uno stipendio se puoi tuffarti in un'esperienza di giubilo sensoriale?
Tipo a vivere, a mangiare qualcosa ogni tanto.
Allora, approfitterei della sua discutibile trasmissione per elencare i requisiti necessari per, sì, i candidati.
Vediamo.
D'accordo?
Vediamo.
Allora, indossare solo abiti in cashmere e avere i capelli in cashmere.
Poi, capelli?
Aver fatto una mostra in un museo importante, diciamo dal MoMA in su, perché va da sé che altrimenti non sai, perché altrimenti non sai impiattare. Successivamente parlare almeno 7 lingue fluentemente, di cui 7. Una estinta, almeno una estinta.
Oh, addirittura.
Questo per quanto riguarda i requisiti, sì, di partenza.
Tutto per...
Poi il candidato dovrà naturalmente superare una prova pratica.
Sì.
Io gli mostrerò un piatto di vergognosi spaghetti a ragù, semplici spaghetti a ragù, e lui dovrà rispondere, se vuole essere assunto, dovrà rispondere: mamma mia, che volgarità!
Così, con questo tono, sì, anche.
Se li assaggia... E dice che buoni, o fa altri commenti, è fuori.
Ragù
è fuori
di nonna
subito.
Pina.
Subito via.
Sì.
Via.
Via.
Invece non serve che sappia cucinare, perché il mio non è un ristorante, ma è un'esperienza ludico-immersiva che ti fa immaginare lo straordinario. E dimmi tu come faccio a far immaginare lo straordinario a uno che è lì a spadellare il soffritto l'apoteosi della banalità.
Sì, però.
Ma ora ho sentito invocare il mio nome e sono qui a donarvi una delle mie creazioni.
Attenzione. Attenzione!
Il titolo è Sapere di sapore.
Prego.
Partiamo dagli ingredienti. Un litro di acqua e una molecola di arancia. Sarebbe meglio un atomo, ma se non riuscite a prendere l'atomo va bene anche la molecola, sarà tollerante.
Grazie.
Prima di tutto l'acqua. Prendete un salinometro da laboratorio,
sì,
uno strumento essenziale in tutte le nostre cucine. Quindi procedete con la misurazione della salinità e con l'analisi chimica di tutti gli elementi contenuti. Una volta fatto,
sì,
usate il litro d'acqua per bagnare le piante e trattenete una lacrima d'acqua per la vostra creazione. A questo punto dovete andare in Sicilia a prendere la molecola di arancia. Immergete la molecola di arancia dentro la lacrima e...
Voilà!
Qualche banalotto potrebbe dire che è una spremuta.
Magari
niente
forse
di più lontano dalla verità.
Magari
perché
forse
si tratta della controversa rappresentazione tra essenza e apparenza che trova il suo culmine nella società contemporanea.
Sapere
mi
di
ricordo...
sapore, sì. Sapere
esattamente.
Di sapore.
Vi ricordo che potete mandare il curriculum per diventare, sì, miei collaboratori, ecco, direttamente
quanto
Radio
costa
24.
Questa creazione, Sapere di sapore?
220.000 euro.
Ah, 220.000, ricordiamo sempre.
Naturalmente.
Sì, scusi.
Allora, per diventare collaboratori, sì, l'importante, potete mandare il curriculum Vita Radio 24, sì, l'importante è che alleghiate una foto in cui si vede chiaramente che avete i capelli in cashmere.
Sì. Giusto, mandateli a 100.000@radio24.it per il Desco di Nice. Quei capelli.
Nel frattempo vi aspetto al Desco di Nice a Pannocchio di Castelbiondo.
Ma siete in che zona? Perché adesso è tutto.
Ma
colori...
Io devo dire, ecco un'altra
bianca.
Volgarità. Come ci si arriva la volgarità?
Beh,
ecco,
sacco,
Alessandro Mila ha svelato tutta la sua volgarità.
Faccia lei.
Siamo all'apoteosi della volgarità e della banalità.
Va
telefona
bene
e chiede: come ci arrivo? Questa la faccio. Mamma mia.
Chef Baronchelli, io le auguro
Buona fortuna nella ricerca del suo collaboratore, ora però si faccia da parte perché purtroppo credo sia arrivato il momento di parlare di tasse con il dirigente dell'Agenzia delle Entrate, il ragionier Crosta.
Ragionier Crosta, dirigente, sì. Ripeta dirigente.
Dirigente, dirigente, dirigente.
Stanno cambiando le cose, un nuovo governo, vaccini in arrivo, ma noi supereroi del fisco rimaniamo sempre gli stessi. Attaccati saldamente alle nostre scrivanie in mogano, con i piedini che sprofondano nella moquette.
In mogano,
I versamenti attualmente sono un po' bloccati, ma noi aspettiamo con fiducia che ritornino copiosi nelle nostre casse. Nel frattempo, visto che non possiamo neanche più prendere il caffè al bar parlando male dai contribuenti, giochiamo a tombola. La tombola è il nostro gioco preferito perché possiamo distribuire le cartelle.
Cosa? Sì.
Intanto continuiamo a dare la caccia ai furbetti evasori. E come facciamo a stanarli? Con dei metodi molto sofisticati. Io, ad esempio, la mattina mi siedo su una panchina del parco in incognito, travestito da cespuglio per non dare nell'occhio, e guardo quelli che portano a spasso il cane. Appena vedo uno Yorkshire con il cappottino, salto fuori dalla aiuola e improvviso un controllo. Qualche volta il cane me la fa addosso, soprattutto perché sono vestito da cespuglio, ma è prevista nei rischi del mestiere. Questa tecnica innovativa è solo uno dei tanti strumenti avanzati che abbiamo a disposizione all'Agenzia delle Entrate. C'è sempre il grande classico, il
redditometro,
che come sapete ci permette di calcolare quanto guadagnate e in base a quello farvi pagare le tasse.
Le tasse. Calmo.
Passiamo subito a un esempio concreto, cari contribuenti. Vediamo com'è facile per noi risalire al vostro reddito. Per esempio, possedete in casa una scatola di ceci?
Sì, certo. Noi abbiamo anche Maria Piera ceci qui.
Bene. Vuol dire che mangiate i ceci. E magari vi piace anche fare l'hummus di ceci.
Buonissimo.
L'hummus di ceci. Perché l'avete assaggiato durante la vostra lussuosissima vacanza a Dubai. Avete soggiornato in una suite da 1.000 euro a notte insieme a numerosi principi e pop star locali. Bene, stavate lì a bordo piscina, stesi sul vostro salviettone fatto di banconote, a bere il vostro infuso d'oro in una tazza d'oro servita su un vassoio d'oro da un cameriere d'oro, e poi siete tornati a casa a bordo del vostro jet privato lanciando diamanti dal finestrino, perché se l'aereo è tuo puoi anche aprire il finestrino. Il finestrino. Siete atterrati sul tetto del vostro grattacielo e siccome al 78esimo piano fa un po' freschino, avete indossato il vostro preziosissimo cappotto in cammello ricamato a mano con le vostre iniziali. Quindi vi siete chiesti perché fanno i cappotti a Dubai se ci sono 40 gradi, e poi siete tornati a casa. Ma quando vi siete seduti sul vostro divano lungo 48 metri, vi siete ricordati di quel sapore di hummus e avete chiamato il tizio del negozio all'angolo per farvi portare una lattina di ceci. Quindi, riassumendo, se possedete una lattina di ceci, il vostro reddito presunto con annessi e connessi è di 2 milioni di euro, sul quale dovrete versare le tasse, continuate così a spendere, ragazzi. E spandere. L'Agenzia delle Entrate, impersonata dal ragionier Crosta, dirigente, ringrazia e invia nuove cartelle esattoriali.
Ragionier Crosta, noi la ringraziamo e speriamo di non rivederla per un po'. Ecco, mettiamola così. Intanto ci fermiamo e concludiamo con lei questa puntata. Ci ritroviamo, cari ascoltatori, lunedì alle 9, puntuali. Voi restate su Radio 24.
Uno, nessuno, 100.000.